Io vi ringrazio di essere qui nonostante la pioggia e non so per quale ragione quando ci sono io piove sempre. Mi dispiace, cioè, adesso è ovvio, sono due mesi che piove, d'accordo, però è sistematico che già dall'anno scorso quando ci sono io piove sempre. Non lo so. Va bene, allora io metto subito le mani avanti dicendo che non sono un'esperta di Agostino e che ho scelto di presentare Agostino perché avevo fatto Plotino e quindi la mia lettura di Agostino è legata alla filosofia di Plotino e ai neoplatonici in generale, quindi una lettura che guarda più agli aspetti filosofici e mentre tutti gli aspetti religiosi dottrinari né li ho toccati, né li conosco e quindi non saprei che cosa dire. Anche perché, a parte la mia personale posizione nel mondo per cui non conosco queste cose, ma inoltre una cosa è Platone che, cioè, sono 10 volumi, insomma, un numero limitato, tutto sommato, sarà un poco più di 1000 pagine. Plotino, se va bene, sono 500 pagine e Agostino sono migliaia, migliaia, migliaia e quindi solamente uno studioso specifico di Agostino le avrà lette forse tutte. Detto questo, io mi limito, se posso, se riesco a limitarmi, perché non so se speriamo di farcela, ha 3 argomenti senz'altro, spero di farcela, poi eventualmente un quarto. Uno sono le confessioni. Che cosa sono le confessioni? Cioè questo testo qui. Il tema della conversione di Agostino in riferimento a Plotino, le differenze, concordanze e differenze, il tema del male. Se c'ho tempo, se mi resta tempo, parlerei del tempo in Sant'Agostino. Vediamo, spero di farcela. E per imitare Goisis, che viene sempre con un sacco di libri, io poca roba, comunque vi volevo dire che c'è questa serie degli editori La Terza, che è un'ottima, qui Agostino, di Maria Bettettini, editore La Terza, questa serie, proprio serie arancione degli editori La Terza, tratta di tutti i filosofi. Ed è bellissima, è una serie fatta molto molto bene, perché al termine ha un'ampia bibliografia alla quale si può attingere questo. Poi per quanto riguarda le confessioni, ci sono tanti testi anche economici, anche della Burr, è contesto latino a fronte, questo invece è un po' più raffinato ma solo italiano. Poi c'è un sito dove ci sono tutte le opere di Agostino, è un sito di agostiniani ovviamente, basta fare www.agostino.it opere e si scarica tutto. E difatti io ho un sacco qua di fotocopie di tutte le parti che mi sono scaricata da studiare. Bene, vediamo allora confessioni, conversione, male e speriamo anche il tempo. Opere, sì. E ci sono proprio tutte, sono in italiano, sono in latino, sono in inglese, come si vuole. Ecco, le confessioni, che è questo libro qua. Che cosa sono le confessioni? Perché è un libro particolare, le confessioni, è una confessione ovviamente. È un libro autobiografico, racconta degli episodi della vita di Sant'Agostino, dalla nascita, fino a un episodio particolare, quando poi lui decide di ritornare da Roma, decide di ritornare in Africa, e quindi termina con Ostia, dove deve prendere la nave per tornare in Africa, dove praticamente alla termine del suo percorso, che è un percorso di appunto conversione. E le confessioni sono appunto un'opera autobiografica che cerca di raccontare attraverso esempi tratti dalla sua propria vita raccontare degli esempi che possano servire per chi legge e per chi ascolta. Difatti è un'opera pensata per la lettura, ma anche per non solo la lettura personale, individuale, ma anche per la lettura in pubblico. E cerca di convertire attraverso, cioè cercando di colpire il cuore, di eccitare il cuore. Si tratta di un dialogo, come era anche, come ne fa altri, del libro avvito, dell'ordine, sono diversi dialoghi, come era anche la moda, insomma, dell'epoca, ma un dialogo particolare dove ci sono due protagonisti e sono un io che è Sant'Agostino, ma è un io Sant'Agostino che si rivolge a tutti gli io con cui ci si può identificare, e Dio. Quindi un tu, questo tu con cui, a cui Agostino si rivolge, a cui Agostino parla, è Dio. È una confessione dei peccati, è una confessione della fede, è una confessione della lode a Dio ed è una confessione della propria incapacità. E Dio viene pensato come luminoso, come benefico, come amabile e al quale ci si rivolge non con la mente, non con l'intelletto, ma ci si rivolge con il cuore. Quindi si può dire che la prima cosa che fa Sant'Agostino introduce il tema del cuore, che già questa è una novità. Questo è un percorso, queste confessioni, un romanzo insomma, autobiografico che è un percorso che serve a pensare un ritorno, una conversione, un percorso, una conversione cioè un volgersi indietro verso Dio, un ritorno a Dio, esattamente come la parabola del figlio il prodigo, che dopo tante dispersioni e tanti dissipamenti ritorna, e così qui si tratta di un ritorno a Dio. Ovviamente questo ritorno a Dio è modulato sul ritorno all'uno di Plotino, il ritorno alla cara patria. La cara patria per Plotino è l'uno, per Agostino è Cristo, ed è comunque per entrambi la sede della felicità e la sede della pace. La fine, difatti, nel decimo capitolo, gli ultimi tre, l'11, 12 e 13, trattano di questioni più metafisiche, il tempo, il problema dell'origine, l'analisi dei primi versi della Bibbia, Dio creò il mondo, eccetera, il cielo e la terra, e tutte tematiche così di tipo cosmologico, mentre la confessione finisce col libro decimo ed è una conclusione di una persona che ha raggiunto la pace, no? Che è ritornata, che ha raggiunto la pace e la serenità. Le confessioni sono anche una scena teatrale, una sceneggiatura, una messa in scena teatrale con degli attori, dei protagonisti secondari, primari, secondari non hanno nome, i primari sono il figlio, cioè prima di tutto la madre, Monica. I secondari appunto non hanno nome, Monica, c'è Ambrogio, personaggi molto molto importanti, Fausto il Manicheo, Ambrogio e poi Simpliciano il Cattolico. Si sa che ci sono c'è un fratello e una sorella di cui non si parla, del padre si accenna poco, solo che due episodi, uno della morte in cui il padre finalmente accetta di essere battezzato e Agostino è molto felice di questo, il padre era pagano e la mamma era cristiana. Lo sfondo, poi c'è uno sfondo che sono i luoghi, prima Tegaste, poi Cartagine, Roma, Milano, la Brianza e poi Ostia, poi finalmente poi basta perché poi ritorna in Africa. Tutte le confessioni sono cadenzate da esclamazioni, invocazioni a Dio, citazioni, episodi, richiamo di episodi letterari, in particolare all'Eneide. Possono essere pensate le confessioni come un bildungs roman, come un romanzo di formazione, di tipo ottocentesco, oppure anche come una fiaba che ricalca le metamorfosi di Apuleio, che è una fiaba, dove il protagonista è un giovane attraverso una serie di peripezie arriva finalmente ad essere sacerdote di Iside. Anche Agostino attraverso una serie di peripezie diventerà poi, si converte. vescovo, eccetera. C'è il cattivo e lo stolto, cattivi e stolti sono sempre i manichei, e c'è la rappresentazione del bene, la virtù, che è la mamma Monica, la quale, come Diotima, che accompagna il cammino di Socrate verso la sua ascesa. E Agostino è sdoppiato ovviamente in un narrante, cioè Agostino che narra, il narrato, i suoi episodi, e la confessione è appunto serve ad eccitare i cuori per insegnare a che cosa? Con maggiore facilità ad arrivare alla verità. E quindi in questo senso le confessioni sono un libro pedagogico, perché attraverso gli esempi è più facile insegnare la virtù piuttosto che con uno stile saggistico in maniera astratta. Serve tra l'altro a mostrare attraverso i fatti della vita di Agostino le conseguenze delle malefatte, le conseguenze delle malefatte, e come nelle fiabe i cattivi vengono puniti, i bugiardi vengono sbugiardati e i buoni vengono premiati. E fondamentale, per esempio, gli episodi sono fondamentali, che vengono anche accentuati e esagerati proprio per dimostrare, far comprendere a chi legge le conseguenze delle malefatte. Dunque, il contenuto delle confessioni. Inizia il primo libro con l'infanzia, poi c'è l'adolescenza, eccetera. Agostino dice: sono nato a Tagaste nel 354 e racconta la propria infanzia infantile. Ovviamente non ha ricordo, quindi racconta ciò che la balia, no, diceva di lui. E l'immagine che ci dà di sé bambino, che è un'immagine poi del bambino in generale, di tutti i bambini, è un'immagine di un bambino cattivissimo, di un bambino malvagio. Quindi di un bambino invidioso, geloso, preda delle pulsioni. Però questo fatto di affermare subito la natura malvagia dell'infante, che quindi la natura malvagia dell'uomo in generale, serve poi al piano di Agostino, che è esaltare invece la bontà di Dio e soprattutto la grazia di Dio. Perché Dio viene considerato qui, anche in questo caso, il benefattore. Da Dio viene il soddisfacimento dei bisogni, da Dio viene il piacere per la mamma nell'allattamento. Cioè i fatti della vita, anche biologica, sono sottratti alla vita stessa e sono imputati immediatamente ed esclusivamente a Dio. Ecco, devo precisare che io seguo in questo percorso delle confessioni una lettura un po' psicoanalitica, perché Agostino si presta alla psicoanalisi essendo un caso lampante di nevrosi edipica. E quindi anch'io voglio sottolineare alcuni aspetti, per l'appunto edipici e psicoanalitici, di questo percorso. Ecco, già qui Dio è in contrapposizione alla madre. C'è Dio, no, che è il reale artefice della vita, non la madre. E questo ha una doppia funzione. Uno, nel mettere, cioè immediatamente un contrasto che diventa un abisso fra le pulsioni, le esigenze della vita, e da un lato, e dall'altro lato un percorso di moralità e di razionalità. È come se le due cose non potessero stare insieme. Questo abisso, immediatamente visto come abisso, non è colmabile se non attraverso la grazia. Appunto, come dicevo, del fratello e della sorella non si parla, del padre si parla poco, e quindi a parte Dio, che è l'interlocutore, i personaggi fondamentali sono lui, Agostino e la madre. La madre c'è sempre. E qui appunto entriamo già nell'ambito della psicoanalisi. Il secondo libro parla dell'adolescenza, un'adolescenza tutta dissipata, alla ricerca dei piaceri. dove Agostino si descrive come preda della concupiscenza alla quale non sa assolutamente, alla quale continua a cedere, e parlando della sua adolescenza parla di un episodio di per sé banale, ma è anche piccolo, ma proprio la piccolezza, questa banalità dell'episodio vuole mettere in risalto l'atrocità e la profondità del male, e si tratta di un furto di pere. E racconta che assieme degli amici sono andati, hanno visto in un giardino un bell'albero di pere e sono state attirati dall'idea non di prendere le pere, sì, di prendere le pere, ma non, appunto, il problema è non per avere le pere, non ne avevano bisogno, non avevano fame, non le pere si potevano trovare ovunque, ma proprio per l'idea di rubare le pere. Ecco, questo episodio viene analizzato in maniera approfondita da Sant'Agostino, ne fa una vera e propria fenomenologia. È una fenomenologia che porta a chiedersi perché il male, perché, no? Perché il furto non è la cosa desiderata, ma il desiderio verte proprio sul male in quanto tale. Cioè il male non è l'azione che si compie, ma l'intenzione di fare il male, e legato proprio a una libera volontà. Cioè abbiamo già qui trattato il tema del male connesso con la volontà. Qual è la volontà? È la volontà legata al desiderio di immaginarsi liberi di infrangere la legge, come se questa libertà di infrangere la legge innalzasse i giovani, li innalzasse di fronte agli altri, tant'è che racconta come trovassero piacere al pensiero che gli altri, coloro che i genitori, i professori, eccetera, che mai al mondo si sarebbero aspettati un'azione simile da lui e dagli amici, si immagina appunto con piacere come potrebbero rimanere sconvolti. Ecco, ma questa descrizione, no, psicologica del male serve poi ad esaltare la grazia, nel senso che tanto più grave è il male, tanto più grave è il peccato, tanto più grande quindi sarà poi la grazia. Ed è in questa luce proprio che va visto anche il racconto di tutti gli episodi delle sue passioni amorose, probabilmente non solo eterosessuali ma anche omosessuali, come era poi in uso senza... Ed è che serve cioè a suscitare, che serve cioè a far vedere la colpa per poi esaltare la grazia. Egli racconta questo episodio che è capitato alle Terme, quando avrà avuto 15-16 anni, era alle Terme assieme al papà, e il padre si accorge di questo figlio che è bello, rubicondo, cresciuto e soprattutto evidentemente, no, se ne accenna, dotato di genitali ormai disposti alla procreazione. E il padre lo racconta alla madre, tutto felice pensando che bello, sarò nonno, no? Che bello l'idea di avere i nipotini. E la mamma Monica ne rimane molto sconvolta e appunto dice ad Agostino tutta una serie di così consigli e soprattutto esortazioni a non peccare, a non andare con le donne, insomma a non fare tutte cose che non si dovrebbero fare. Praticamente la madre si presenta da subito come ossessiva, che proibisce tutto, altra chiave psicoanalitica, che proibisce tutto al figlio, gli proibisce le relazioni sessuali, gli proibisce anche il matrimonio. Ecco, perché Agostino avrebbe voluto sposarsi? Avrebbe voluto sposarsi proprio per mettere un freno, quantomeno una limitazione a questo suo desiderio molto prorompente, al quale non sapeva resistere. Ma nel padre e nella madre volevano che il figlio si sposasse, e quindi escludevano il matrimonio, per ragioni di carriera, perché entrambi avevano l'ambizione che Agostino diventasse un grande rettore, un grande professore. E comunque con tutte queste proibizioni della madre, in Agostino, si può pensare, leggendo appunto le confessioni, che ci sia che sia sorta l'impressione che l'accettazione dell'altro sesso significasse la perdita della madre, come se si mettesse in una situazione di out-out, o il corpo, con tutto ciò che significa il corpo, o l'astinenza. Tant'è che il problema dell'astinenza è il problema cruciale per Sant'Agostino. Diciamo che arriverà alla fine, per ora rimane un conflitto fra corpo e astinenza, un conflitto che è per lui molto penoso e molto travagliato. Va quindi a Cartagine a studiare e a 19 anni c'è la prima conversione, perché legge l'Hortensius di Cicerone, che è un'opera che noi non conosciamo, sappiamo che esiste solo appunto a partire da, perché ce ne parla Sant'Agostino. Comunque, quello che è stato, Agostino ne rimane molto impressionato perché vengono descritti in quest'opera i beni cosiddetti stabili e contrapposti ai beni mutevoli, ai beni di cui non bisogna tener conto. E quest'opera fa capire ad Agostino che è il percorso verso la verità, cioè come bene stabile, che è ciò che conta nella vita, e che questa acquisizione di un bene stabile, che non è effimero e non è corporale, non è lascivo, come dice lui, significa acquisizione della saggezza. E la saggezza è la filosofia. Ecco che abbiamo l'incontro di Sant'Agostino, di Agostino con la filosofia. E però si converte al manicheismo. Si converte al manicheismo e anche questo viene letto in chiave psicoanalitica contro la madre. La madre era cristiana, era molto, molto fedele, e questa conversione al manicheismo è una grande sofferenza per la madre, proprio infliggerle un grande dolore. Sarà manicheo per ben 9 anni e è anche molto convinto. D'altro canto, questa adesione al manicheismo può essere pensata anche come un'adesione, perché risolve in lui il problema del male, che è presente, è sempre stato presente. E dall'altro lato gli dà, è una teoria quella manichea che si nutre proprio di tante discipline scientifiche. E Agostino, anche se negli ultimi anni della sua vita diminuirà la ragione, in realtà è sempre attirato dalla ragione e dalla scienza. E quindi tante spiegazioni sull'universo, sulla natura, si trovano nei testi manichei ed egli vi aderisce. Poi nel 373 torna a Cartagine e torna a Tagaste con una concubina e con un figlio, e la madre lo sbatte fuori di casa. E ne soffre moltissimo di questa vita del figlio che ricerca piacere e onore e gloria. E qui c'è l'episodio del sogno di Monica, che faceva spesso sogni che erano profetici. Anche i non sogni sono profetici. Il non sogno profetico è che la mamma non ha mai sognato il figlio sposato, mai sognato il matrimonio, mentre ha fatto questo sogno. E questo sogno consiste nel fatto che lei si vede seduta su una specie di regolo che non sappiamo che cos'è, forse un muretto, qualcosa, in lacrime. Gli si avvicina un giovane e le domanda: ma perché piangi? Lei dice: piango perché mio figlio si sta perdendo. E allora questo giovane le dice in latino, dice ubi est illa, ibi est et me, dove c'è lei, lì ci sarà io, cioè io Agostino. E Agostino fraintende questo sogno, dice che tu madre sarai dove sono io, no? In realtà la madre dice no, il sogno dice proprio dove io sono tu sarai. Agostino interpreta poi questo sogno a posteriori come segno, appunto, uno dei segni della grazia. ritorna quindi a Cartagine fino al 383 e poi decide di andare a Roma. Ecco, decide di andare a Roma. Perché decide di andare a Roma? Dice non lo so, le ragioni sono, uno, gli allievi non andavano, erano appunto cattivi, erano indisciplinati, non stava bene. D'altro canto c'è anche l'idea di avere una cattedra migliore, di essere meglio pagata e così. La mamma piange, perché piange sempre Monica, piange perché non vuole che il figlio vada a Roma. E qui c'è l'episodio che richiama Didone ed Enea. La mamma accompagna alla nave, al porto, il figlio, e il figlio, che non riesce a distaccarsi né lei riesce a distaccarsi da lui né lui da lei, allora la porta in una specie di casa, in una capanna, in baracca, così per farle passare la notte. E mentre lei è lì sola che passa la notte, pensando domani sarà tornato, lui parte, lui se ne va e l'abbandona. Ecco che allora ricorda proprio l'episodio di Didone ed Enea, la mamma vedova, sposa, che viene abbandonata, anche se poi Monica non si suicida, ed Enea, Agostino, che se ne va. Che se ne va, dove va? Va a Roma, perché poi a Roma, no? Dovrà fondare qualcosa di nuovo, così come Enea fonderà la città di Roma, egli fonderà, no? Sarà una nuova religione. E però Monica lo segue, Monica lo raggiunge, e qui a Roma Agostino evolve verso lo scetticismo. Questa adesione allo scetticismo non è una vera e propria adesione, è un'inclinazione allo scetticismo, perché Agostino ha sempre creduto in un Dio e ha sempre creduto in una verità vera. Quindi gli scettici non si prestavano tanto, si prestavano semplicemente da un punto di vista retorico, per battaglie retoriche contro le opinioni, contro le false opinioni, ma Agostino ha anche buone ragioni per rintuzzare il loro scetticismo. A Roma si ammala, sta anche quasi per morire, e sarà appunto in virtù della grazia che si salva, e a Roma viene deluso dagli studenti, che sono peggio di quelli di Cartagine, mentre a Cartagine erano indisciplinati, qui invece addirittura non pagano. Avevano quest'uso di andare in gruppo da un rettore, poi quando si trattava di pagare andavano da un altro e così non pagavano negli uni degli altri. Viene a sapere che a Milano si libera una cattedra di professore, e con l'aiuto dei manichei, anche se si sta distaccando pian pianino dai manichei, mantiene dei buoni rapporti per convenienza, riesce per l'interessamento di Manichei ad avere questa cattedra di retorica, e anche viene, prima di andare a Milano, esaminato dal prefetto di Roma Simmaco, esaminato da Simmaco perché Simmaco faceva parte del partito dei pagani e voleva avere qualcuno in loco a Milano che contrastasse il partito dei cristiani rappresentato da Ambrogio. Qui abbiamo già un conflitto pagani-cristiani, poi all'interno dei pagani ci sono tanti conflitti, ma all'interno dei cristiani ci sono tanti conflitti, ma il conflitto principale tra pagani e cristiani. A Milano va e legge i libri platonici, ascoltando le prediche di Ambrogio, che era un uomo molto, molto colto, proveniente da una ricca famiglia romana, è una persona molto ambiziosa, che usava poi anche il potere contro lo stesso imperatore, ed era contemporaneamente un uomo di Cristo, un uomo di Dio. Quindi tutte cose che affascinano Agostino: il piacere del potere, dell'ambizione, ma anche l'esigenza della verità e di una pace dell'anima. A Milano dà ad amministrare la casa alla mamma Monica, che amministra la casa in una casa dove ci sono tutti: c'è la compagna, c'è il figlio Adiodato, ci sono degli amici, E però Agostino pensa, e la madre soprattutto pensa, che è bene per Agostino sposarsi, è bene che si sposi, perché a questo punto ottenuto è diventato uomo, cioè professore, una persona importante nella città, può avere anche, è disdicevole, anche se non era disdicevole avere una compagna, questi sono erano usi e abitudini che non compromettevano nulla e non erano viste male, ecco. Però un matrimonio poteva sistemare il figlio e così la mamma stessa trova una eventuale sposa, una ragazzina, una ragazza di 12 anni. L'età di matrimonio, del matrimonio erano i 14 anni e quindi Agostino deve aspettare 2 anni. Ma in questa attesa cosa fa la mamma? E Agostino la consente, manda via la compagna, la rimanda in Africa. La rimanda in Africa, questa donna insomma che poi prima di andarsene professa eterno amore a Agostino. Agostino effettivamente ne soffre, ma subito si prende un'altra concubina, perché appunto non riesce a stare senza una donna. E anche qui c'è questo conflitto fra quello che gli definisce l'uomo interiore con l'uomo esteriore. Un conflitto che termina con, sempre a Milano, ed è questa la seconda conversione, una conversione che è veramente definitiva. Questo avviene in un giardino, ci sono anche degli amici, va a trovarlo, adesso non mi ricordo il nome, uno che gli porta la vita di Antonio, che gli racconta la vita di Antonio nel deserto d'Egitto. E lui rimane molto colpito e pensando fra sé e sé alla propria vita, questa sua sentimento, questa sua tensione verso la verità, questa sua tensione verso Dio, però il corpo che lo trascina da una parte, l'anima che lo trascina dall'altra, narra che insomma sente una voce di fanciulli che gli dicono leggi, e lui prende in mano le sacre scritture e legge un testo in cui si dice proprio c'è un autauto, o questo o quello, o la via della salvezza o la via della damnazione. E in quel momento c'è questa decisione che è fulminante ed improvvisa di diventare casto, di rinunciare alla vita mondana, alla cattedra, alla sessualità. Per questo non si sposerà mai, per questo la mamma non aveva mai sognato proprio il figlio sposato. E subito va a raccontare alla madre, la quale è felice, ringrazia Dio per tutte le lacrime che ha versato, perché finalmente il figlio è arrivato laddove, come nel primo sogno, lei era. E ha vinto la madre. E quindi non è ancora finita, ha vinto la madre, nel senso che in questo senso è come se la pulsione sessuale fosse stata considerata un ostacolo alla insormontabile verso la santità, verso la vita vera, da un lato. Dall'altro lato, il significato di questa conversione improvvisa significa che la volontà da sola non è capace di nulla, non è capace di guadagnare la salvezza che coincide con la castità. Allora, continua poi Agostino riflettendo su questo episodio, su questo suo episodio della conversione, che è una conversione che avviene appunto per gradi, ma avviene poi improvvisamente, e che, poiché non si può dubitare della giustizia divina, la deficienza della natura umana ha senso soltanto come pena inflitta, come pena inflitta per una colpa originaria. E quindi decide a questo punto di andarsene, di ritornare in Africa. E qui c'è l'episodio di Ostia, la madre ovviamente lo segue, e prima di partire hanno insieme un'esperienza estatica in comune, di cui parlo dopo. E la, comunque questa esperienza in comune è proprio un'esperienza di estasi attraverso un'estasi cosmologica, una intuizione dell'essere supremo, e però viene a due, la fanno insieme in un giardino. Cosa vuol dire? Niente, dopo ne parlo. Semplicemente dopo questo episodio la madre morirà. Nel senso che capita questo episodio e la madre dice: che cosa resto qui a fare? Ormai, nel senso, ho finito, cioè, qual è il senso della mia vita? Ha avuto tutto quello che voleva, e che cioè il figlio si convertisse, e poi con il figlio ha avuto questa esperienza affettiva, estatica e religiosa insieme. E difatti morirà. E ciò che colpisce dal punto di vista psicoanalitico è questo fatto, che la madre sul letto di morte chiede ad Agostino e al fratello di seppellirla lì ad Ostia, mentre c'era a Tagaste la tomba del marito, che è con un posto predisposto per la moglie. Il fratello ovviamente rimane convolto, dice: ma come, vuoi morire in terra straniera? E c'è là a Tagaste, lontano dalla tua patria, lontano dal consorte. Invece Agostino ringrazia Dio per questa decisione della madre. In chiave di termini psicoanalitici significa che Agostino a questo punto ha sottratto definitivamente la madre al padre. Ecco, e così finiscono le confessioni. Ecco, cosa sono queste confessioni così come ve le ho raccontate, anche se un po' in chiave psicoanalitica, e che significano tante cose. Vediamo per punti. Significa intanto che il cammino verso Dio non parte dall'intelletto, ma da impulsi affettivi, da impulsi oggettivi e da atti di riflessione legati a determinate situazioni. Il metodo è il metodo quello del simposio, proprio un'ascesa graduale, ma a differenza del simposio e a differenza della gradazione, della catarsi, dell'ascesa di Plotino, in Agostino c'è un conflitto nevrotico, ecco, né in Platone né in Plotino c'è alcun conflitto da superare, non c'è nessuna nevrosi, qua invece c'è una vera e propria nevrosi, c'è un vero e proprio conflitto. D'altro canto, Agostino comunque è con questo percorso autobiografico proprio scritto in questa maniera, anticipa il moderno romanzo autobiografico, la moderna autobiografia, nel senso che scava nel profondo dell'anima, ne scava nel profondo dell'anima e in più ci aggiunge una dimensione escatologica. Questo percorso, questo scavo è pensato nei termini proprio platonici e plotiniani di un'anticipazione dello sguardo all'aldilà, al luogo di pace dove si deve arrivare, e con una riflessione retrospettiva verso tutte le sofferenze, tutti gli erramenti, verso tutti gli smarrimenti. Si tratta praticamente di ricompattare l'anima, di recuperare l'anima dispersa nella sua unità. Quali sono gli esiti dal punto di vista, dal punto di vista delle confessioni? Gli esiti sono che saranno molto importanti in futuro, che per la vita del cristiano, per esempio, coincide col celibato, che il rapporto verso Dio è pensato in termini erotici. L'anima è detta fidanzata, Dio è chiamato fidanzato, il peccato è considerato un chiamato tradimento e la felicità è un abbraccio, proprio un abbraccio fisico. Questa acquisizione finale si deve mantenere poi solamente mediante una rigorosa autodisciplina. tant'è che appunto dopo la morte di Monica egli racconta come ha dovuto lottare e soffrire per mantenersi continuamente in questa decisione, per mantenersi nella decisione perché se di giorno ne era capace, la notte no, tutto ritornava sotto forma di sogni erotici, mettendogli l'anima in tumulto. Cioè fino alla fine Agostino sarà attraversato dal conflitto. Un'altra cosa da dire è che Agostino ha sempre bisogno di un nemico. Tutti gli scritti di Agostino, tranne le confessioni, oppure possiamo mettere anche le confessioni in questo insieme, sono tutti scritti di occasione. Occasione cioè date da un nemico che deve essere combattuto. Quindi abbiamo tutta una serie di scritti contro i donatisti, contro i pelagiani, contro i manichei, contro gli ariani, sono tutti scritti di occasione. Perché appunto egli scrive c'è sempre un nemico, c'è sempre un conflitto con qualcuno. E un'altra cosa da dire è che egli presenta tutti i fatti autobiografici in uno schema teologico della dottrina della grazia. Nel senso che la volontà libera è capace solamente di abbandonarsi al peccato. La volontà lasciata a se stessa e si abbandona solo al peccato se non interviene la grazia. E la grazia interviene come dono gratuito e arbitrario, nel senso che appunto la grazia può essere data come può non essere data. Questo decide Dio e questo avrà un'influenza molto importante, soprattutto poi con la riforma protestante, Lutero, Calvino, eccetera. Un'altra cosa che ci dicono queste confessioni è che il peccato permea la vita del non peccatore, del non convertito. La volontà da sola, appunto, è incapace di salvezza. E perché questo? Perché la volontà da sola è incapace di salvezza? Perché l'uomo è il contrario della perfezione di Dio. E l'uomo è mortale e la mortalità è attestato della sua colpa, del suo peccato originario. La fede è il primum da cui partire, cioè l'atto di fede accompagna tutte le confessioni ed è inizia da Dio per sua appunto, grazia come dono. E cos'altro c'è da dire? Un'altra cosa, che la vita viene definita come errante, come penosa, come lacerata, anche il tempo della vita, il tempo della pena, della lacerazione, e di fronte a una vita di questo genere i testi della retorica, i testi della filosofia non servono, anzi allontanano al ritorno. Agostino aveva una grande ammirazione ovviamente per i testi filosofici, in particolare i testi plotiniani e neoplatonici in generale, ma ad essi manca la presenza di Cristo, quindi la filosofia si invera nel cristianesimo oppure se non si invera nel cristianesimo impedisce la salvezza. Dio è il vero agente di tutta questa storia, della storia individuale, e anche sarà il vero agente della storia storica, della storia del mondo. E le lacerazioni sono talmente immense, talmente così grandi, che è impossibile ricomporle senza l'intervento di Dio. Solo la grazia di Dio può aiutare alla ricomposizione. Un'altra cosa di queste confessioni, che queste confessioni è una ammissione del peccato, è anche una dichiarazione di fede, come avevo già detto, una dichiarazione di fede del martire di fronte al supplizio, è una esaltazione, ed è una dichiarazione, un'ammissione dei peccati, perché ciò significa che disprezzando noi, rendendoci un nulla di fronte a Dio, questo viene ad onore di Dio. Cioè il nostro La missione dei peccati, che ci fa riprovevoli, significa contemporaneamente rendere grazie a Dio. Quindi la missione del fallimento diventa più nobile di un sentimento di sé certo e coriaceo, come per esempio il sentimento della certezza del saggio stoico. Qui da tutte le confessioni emerge una concezione negativa dell'uomo, perché la vita del cristiano è esattamente antitetica a quella del filosofo, perché la vita del cristiano è una vita nell'umiltà e la fede è la vera filosofia, mentre quella del filosofo è una vita che pretende di avere la salvezza da sé solo e viene definita stoltezza. Ecco, siccome il tempo passa, io passerei al male dicendo semplicemente, questo è il primo tema, no? Poi la conversione, il male, però ho paura di non farcela. Allora, abbiamo già detto che la volontà da sola, no? È incapace. Vediamo cosa significa due cose sulla conversione. Il metodo della conversione, la modalità della conversione è simile alla conversione di Plotino e di Platone. E anche lo strumento della conversione è lo stesso, cioè l'ascesi. La catarsi. La catarsi, cioè, che è un esercizio filosofico per pensare l'essere con esattezza, e che si compie questa catarsi mediante appunto un'ascesi. Il modello di questa catarsi è il Fedone. Il lessico stesso di questa catarsi è il lessico tutto platonico, lessico erotico, lessico dell'amore, lessico del desiderio. Ma ci sono delle differenze notevoli e ve le dico in una maniera, velocissimamente, facendo proprio un confronto Plotino e Agostino. Per Plotino la conversione che porta all'estasi, cioè all'unione con l'uno, significa negazione di sé nell'uno, significa un immergersi nell'uno. Invece per Agostino significa costituzione di sé. La conversione agostiniana, come l'abbiamo vista attraverso le confessioni, è uno scavo dell'anima che permette alla coscienza di arrivare a piena consapevolezza di sé. E questo è un tema molto moderno. In Plotino la conversione implica una identità di soggetto-oggetto, nel senso che il soggetto, nel momento in cui intuisce Dio, l'oggetto, nell'intuizione stessa si identifica con l'oggetto, quindi c'è una divinizzazione del sé. In Agostino invece l'esperienza della conversione implica una differenza e una distanza fra l'amante e l'amato. E quindi il linguaggio è quello dell'amore, ed è per questo che Agostino parla al cuore, il linguaggio dell'amore, dove c'è un amante e un amato che non si fondono, che rimangono separati. In Plotino c'è una divinizzazione dell'anima, nel momento in cui si ha l'esperienza statica, mistica, l'anima è tutt'uno con Dio. In Agostino c'è l'esperienza dell'umiltà. In Plotino c'è la contemplazione dell'uno come uno non essere, perché l'uno è al di là dell'essere, mentre in Agostino c'è la contemplazione dell'essere incarnato, perché Dio è persona. Questo è importante. Agostino aveva imparato dai platonici, ed è per questo che si era poi staccato dai manichei, che Dio è spirituale, immutabile e spirituale, e questo era ciò che lo aveva attirato. Ma con la conversione al cristianesimo questo Dio spirituale immobile, impassibile, diventa il Dio che si è incarnato, quindi il Dio persona, e questo sarebbe una follia per i greci. E l'altra differenza è che il saggio rimane solo nella sua esperienza mistica, è sempre solo il saggio, sia nel percorso sia nell'esperienza mistica, mentre in Agostino c'è la dipendenza del creatore da Dio, c'è la libertà e la dipendenza. C'è un'altra differenza, il saggio è sempre solo, si può parlare di autarchia del saggio, invece c'è la possibilità, secondo Agostino, di un'esperienza che è un'esperienza relazionale, proprio quella con Monica. Allora, cos'era successo ad Ostia? Ad Ostia era successo che si sono trovati Agostino e Monica in un giardino dove c'erano delle belle piante, dei bei fiori, una bellissima giornata di luce splendente, e incominciano insieme a guardare e a parlare della bellezza dei fiori, della bellezza delle piante, e mano a mano, parlando insieme, si volgono al cielo, guardano il firmamento, e tutto ciò che è questa l'immensità del firmamento, cioè c'è un percorso che dal basso, nel bello e nell'ammirazione del bello, dal basso porta verso l'alto, ma questo percorso dal basso all'alto è un percorso dialogato, è un percorso a due. Giunti in alto, ecco, entrambi hanno la stessa identica esperienza e ne parlano, un'esperienza di estasi, un'esperienza e un ictus, proprio uno shock, di toccare l'infinità divina, di toccare un'esperienza cosmologica, ma è un'esperienza di intuizione, appunto di shock, è un'esperienza che però contraddittoriamente allo shock, di essa si può parlare. Ora, l'esperienza del mistico plotiniano, di Plotino e di Platone, è un'esperienza di cui non si può parlare, è ineffabile, è indicibile nel momento in cui la si fa. Quando si ritorna se ne può parlare in maniera approssimata, senza mai poterla dire del tutto. Invece questa esperienza di Agostino e di Monaco è un'esperienza che viene parlata nel momento stesso in cui la si ha. Ecco, questo ha un significato di apertura, ecco, che, di apertura all'altro. Ha un significato, perché ha un significato? Perché questa esperienza di Monica e Agostino non è un'esperienza dell'intelletto, come è per Plotino, ma è un'esperienza del cuore, è un'esperienza affettiva, è un percorso del cuore. C'è l'affetto di madre e di figlio, c'è l'affetto fra loro due, c'è l'affetto di entrambi verso Dio, e questo coinvolge il cuore. Il tema della grazia, come ho detto, è Dio e la gente, Dio e la gente della storia individuale, e praticamente si può dire che Dio, che dà la grazia, è la grazia in realtà che è il soggetto. Nell'esperienza di Plotino non c'è grazia nel senso agostiniano, nel senso di un dono che permette di arrivare all'estasi. Anche Plotino aveva parlato della grazia, ma la grazia si intendeva la bellezza, l'ordine, la forma del bello che suscita in noi piacere e desiderio di arrivare al bello in sé. Ecco, il concetto di grazia in Agostino è completamente diverso. Se avete pazienza parlerei del male. Il tempo non ce la faccio. Cioè, io parlerei anche del tempo, ma non lo so, vediamo. Me lo dite voi. Il tempo, c'è tempo. Vabbè, speriamo. Allora, il male, no? Il male è un tema fondamentale perché ne parla sempre. Quell'esperienza che vi ho raccontato, cioè fin da piccolo, fin raccontando dell'infanzia, Agostino pensa al male, raccontando l'episodio delle pere, Agostino pensa al male, poi il male c'è, lo si vede in un'epoca di conflitti, in un'epoca, cioè, c'è l'impero che si è diviso d'Oriente e d'Occidente, poi ci sono i barbari, c'è nel 410 c'è il sacco di Roma da parte dei Visigoti di Alarico, nel 430 Agostino muore, ma sono i Vandali alle porte. C'è il male. E questo tema viene pensato, anche se in maniera molto contraddittoria, e viene pensato però anche in termini molto moderni. Viene pensato in termini molto moderni in che senso? Nel senso che prima di Agostino il tema del male era il tema pensato all'interno di un mondo necessitato. E l'altra volta, quando vi ho parlato di Plotino, ho accennato al fatto che il male è diminuzione di perfezione, diminuzione di essere. La materia è male. Per Platone il male è il corpo perché è materia e il bene si attinge eliminando la materia per arrivare al mondo intellegibile. Ecco, per Agostino il male non è la materia. Il male va pensato in un mondo che è libero, che è contingente. Un mondo contingente perché è creato dal nulla. Quindi noi dobbiamo pensare al male in una prospettiva di un Dio che ha creato il mondo dal nulla, quindi un mondo contingente, che come è stato creato può essere anche annichilito da un momento all'altro, e va pensato nei termini, nei rapporti in relazione ad un Dio che non è il Dio immutabile di Plotino, non è il Dio che è al di là dell'essere, non è il Dio della classicità, atto puro pensiero di pensiero di Aristotele. È il Dio antropomorfico, il Dio che poi si è rivelato, il Dio incarnato. Ecco, queste sono lo sfondo per pensare il male. Agostino parla sempre del male, ma in particolare nelle Confessioni, nel libero arbitrio, nell'ordine, del libero arbitrio de ordine e nel De Civitate Dei. Il male è pensato sempre e comunque legato al tema della volontà. E la volontà ovviamente è la libertà, il voler peccare piuttosto che non peccare. Quindi si dà volontà perché c'è libertà. La libertà praticamente è la soluzione del male, cioè il grimaldello per risolvere il problema del male. Ora, per libertà Agostino pensa non alla libertà dalla schiavitù, non la libertà nel mondo, in uno Stato, in una società, ma la libertà che è rispetto della legge eterna e appartiene agli uomini felici. Solo i felici sono liberi. Ecco, questo è un tema che proviene dallo stoicismo. Solo il saggio è felice ed è libero, dove per libertà anche per gli stoici si intende la libertà dell'anima, e che farà dire per esempio a Hegel che lo stoico è libero nell'anima, sia che si tratti, che sia poi che effettivamente si incatene, o che sia sul trono, riferendosi a Marco Aurelio, lo stoico sul trono, sia Epiteto, lo schiavo stoico. Il tema del male è il tema della teodicea, cioè della giustificazione di Dio. Come viene portato avanti? Dio non è autore del male, l'individuo è autore del male. Questo sono nel libero arbitrio che ne parla. Ma perché sceglie il male? Il male quindi non è però per, quindi non c'entra, non è per Agostino la cosa che si sceglie, non è il desiderio, non è per esempio l'oro che si desidera, non è la gloria che si desidera, non è la donna che si desidera, non sono queste il male. Il male è la volontà pervertita, una volontà che si distoglie dal bene per inseguire beni minori. La volontà pervertita è una defezione. Quindi la causa del male è quindi questa volontà pervertita. Ma per capire questa volontà pervertita, perché dice, ma perché c'è la volontà pervertita? C'è una specie di truffa che Agostino fa, ovviamente inconsapevole, teorica, una truffa teorica, e cioè fa sempre, fa coincidere sempre il male col peccato. Se c'è peccato, che coincide con il male, il peccato si può evitare. Il male coincide col peccato e il peccato si può sempre evitare. Per questo dico che c'è una truffa. Perché le due termini, male e peccato, sono, se non sinonimi, sono coestensivi e si possono scambiare. E si pecca sempre. Si pecca sempre. Perché si pecca sempre? Perché l'uomo non è buono. L'uomo non è buono. E perché non è buono? Perché è creato. Questo verrà dopo nelle Civitate Dei. L'uomo non è mai buono e non può essere buono. Perché non può essere buono? Sia che non veda come dovrebbe essere, quindi sia se è ignorante, sia che veda come dovrebbe essere, ma non può esserlo, per esempio se è costretto a non essere ciò che vorrebbe essere, buono. Quindi pecca comunque, pecca sempre, sia che sia ignorante, sia che sia nella costrizione. Perché? Perché questa strana teoria? E qui c'è un'altra, quella che io chiamo truffa. C'è un'altra truffa, perché il tema del peccato, male come peccato, che è sempre peccato, che è legato alla natura non buona dell'uomo, è strettamente connesso al tema della giustizia. Dio è giusto e la pena è la punizione del peccato. Se c'è pena, se c'è peccato, c'è pena, e se c'è pena, c'è giustizia. Questo perché ogni pena è giusta. Così si può dire praticamente così, che c'è la volontà libera perché c'è peccato. C'è peccato perché c'è punizione giusta e c'è punizione giusta perché Dio è buono. Questo praticamente. Però il punto di partenza non è spiegato. Il punto di partenza è, come dire, una petizione di principio. Allora, che cos'è il male? Il male è ciò che è proibito dalla legge, ma non perché è proibito dalla legge, ma viceversa, è proibito dalla legge perché è male. Perché ho voluto dire questo? Perché nell'epoca moderna, nel Seicento, per Hobbes, che introduce il diritto moderno, male sarà solo ed esclusivamente ciò che è proibito dalla legge, quindi la convenzione. Qui invece la legge proibisce in quanto c'è un male superiore. Questo è un tema platonico. Esiste un bene con la B maiuscola, un bene oggettivo, e la legge giusta, buona, sì, anche attraverso la varietà di tutte le leggi e la relatività di tutte le leggi, la legge buona è quella che si ispira a questo bene. L'esempio portato da Agostino è quello dell'adulterio. Perché l'adulterio è proibito dalla legge? Non l'adulterio è male, non perché la legge è proibita, questa non è questa la legge lo proibisce, non è questa la domanda. La domanda è perché la legge proibisce il male, perché l'adulterio è proibito perché la legge segue la massima, che è una massima universale, che è un principio, cioè non fare agli altri ciò che non vorresti fare a te. Comunque, da dove viene il male? Cioè, da dove viene la volontà? Ecco, da questo fatto, che, che l'uomo è inserito in un ordine, l'anima, come l'uomo è inserito in un ordine c'è anche nell'anima. E l'ordine dell'anima, anche questo è un tema platonico. ripreso dal Fedro, quando Platone illustra l'anima con l'esempio dell'auriga e dei cavalli. L'auriga è l'anima razionale, è la parte razionale dell'anima che deve tenere a freno i cavalli bizzosi, riozzosi, che altrimenti, cioè deve avere tanta forza per tenere questi due cavalli. Anche per Agostino c'è un ordine dell'anima che sta nel fatto che esiste una parte superiore dell'anima che deve tenere a freno la parte inferiore, che è la concupiscenza, la cupiditas. Ma com'è che nella volontà pervertita comanda la cupiditas? Ecco, la risposta è questa. Il superiore non può causare il male. Non può causare qualcosa di inferiore a sé, perché il superiore è bene, e il bene fa bene, non fa male. L'inferiore, ecco la cupiditas, non può causare, imporsi sul superiore, perché essendo inferiore, per definizione, non ne ha la forza. Quindi c'è un'altra istanza. Il conflitto si sposta non come per Platone nell'anima, tra la parte superiore e inferiore, la razionale e la concupiscibile. Il conflitto si sposta sulla volontà. È la volontà come istanza separata che induce al male e la volontà come causa efficiente. Nel De Ordine ci sono diversi episodi, di cui non parlo perché non c'è tempo, che spiega meglio cosa intende per male. Qui abbiamo quindi la volontà, no? La volontà è una facoltà, diciamo, autonoma. Nel De Ordine il male viene inserito all'interno della teoria plotiniana e platonica dell'armonia, che è anche la teoria tra l'altro anche stoica. L'universo è armonico perché Dio ha fatto bene, e il male è esattamente come il solecismo, il barbarismo e la poesia, che esalta la poesia. Il male è il contrario del bene, perché attraverso il male il bene viene esaltato, come la dissonanza con la musica. Ma perché noi guardiamo e vediamo tutte queste cose, noi il male fuori di noi, morti, assassini, alarico e tutta questa cosa qua? Perché noi abbiamo vista corta, noi siamo miopi, noi non riusciamo a cogliere la totalità ed è per questo che ci sembra che il male sopraffaccia il bene e non sia invece al servizio di una composizione armonica. Quindi il male rientra nell'ordine. Il male rientra nell'ordine, stiamo ben attenti, non perché è voluto da Dio. Allora, Dio ha creato il mondo, perché ha creato il male? No? Non poteva fare un mondo senza male. No, Dio non ha voluto il male. Ma Dio ha fatto un mondo che funziona secondo la norma razionale. L'armonia del mondo è data dal fatto che in esso c'è una legge. Una legge, una ragione che lo percorre, altro tema platonico, stoico, eccetera. Ma si dà legge razionale solo laddove ci sono differenze. Se non ci fossero differenze, se tutto è uguale, non c'è ragione che ci sia legge razionale. Quindi Dio vuole la legge razionale nell'universo proprio perché non vuole il male, non vuole il male. Inoltre, sempre introducendo di soppiatto il tema della giustizia, Dio è giusto, e la giustizia significa distribuzione a ciascuno il suo, secondo i meriti e secondo i demeriti. E non c'è distribuzione se non c'è distinzione, non c'è giustizia se io non distingo bene da male. Quindi anche l'insipiente, colui che non sa inserito, colui che sbaglia inserito nell'ordine, dall'errore ci può essere verità, anche le peggiori figure umane, il carnefice e la prostituta, sono inserite nell'ordine, sono un male funzionale all'ordine, e d'altro canto, proprio per quello che sono inseriti nella scala sociale più bassa, perché sarebbe uno stravolgimento dell'ordine se la prostituta prendesse il posto di una donna onorata. E il testo finisce con un'esaltazione dell'autorità rispetto alla ragione, nel senso che la ragione, quindi il sapere, appartiene ai pochi, ai colti, alla massa incolta, basta seguire l'autorità, le sacre scritture, saranno poco felici, ma la redenzione li aspetta senz'altro. Ecco, finisco col parlare della città di Dio, perché il male come deficienza. Dunque, il male nella città di Dio ne parla nei libri 11 e 12. Allora, il testo è stato pensato proprio a partire dal Sacro di Roma. E perché i cristiani e i pagani si accusavano? Perché il Sacro di Roma da parte dei Visigoti era la fine del mondo. Non è mai capitato, insomma. E i pagani accusano i cristiani di avere sottratto, di avere demolito la virtù, la virtus, l'eroismo e la capacità di guerriera dei romani, mentre i cristiani accusano i pagani di essere colpevoli, e loro di essere colpevoli del Sacro di Roma, perché solo Dio li punisce, no, si vendica e li punisce per essere ancora pagani. Insomma, c'è questo dibattito. Allora, qui nella città di Dio il male è pensato come danno, esiste come danno, comunque non mescolato al bene. Il male non è mai assoluto, è sempre relativo, c'è sempre. Perché? Perché tutto ciò che è, in quanto è bene, finché una cosa mantiene una parvenza di natura, no? Quindi una parvenza di forma, ha sempre un po' di bene. Una cosa, per quanto corrotta, mantiene sempre un po' di bene. A questa bontà si aggiunge la giustizia come punizione. Il tema del male viene trattato parlando degli angeli, pensando alla caduta degli angeli. Perché sono caduti gli angeli? Gli angeli sono caduti perché? Per superbia, per orgoglio, che è il peggiore peccato. Ma l'argomentazione è questa: non c'è nulla negli angeli che produca una volontà cattiva, perché è proprio la volontà cattiva che produce l'azione cattiva. Ma perché? Allora, per i greci era l'ignoranza, per Platone, Socrate, Plotino, eccetera. Tant'è che il percorso razionale, la conoscenza, la dialettica, l'intelligenza, il ragionamento esatto, permette di arrivare al bene. Invece per Agostino, ho detto, è l'orgoglio, ma Agostino estremizza la teoria della volontà e della libertà proprio perché questo universo suo è contingente e non necessitato, perché in un universo necessitato non c'è spazio per il male come voluto, come libera scelta. La materia, appunto, dicevo, per Agostino è buona, non è cattiva come per Platone, eccetera, e non è la materia che determina il male. Non c'è nessuna cosa che causi una volontà cattiva, perché ogni cosa, in quanto cosa, è sempre buona, per quanto, finché mantiene una sua forma, anche se corrotta. Quindi la volontà cattiva si produce per una unica e sola ragione, perché l'uomo è creato dal nulla. Ecco perché dicevo all'inizio, bisogna pensare la contingenza. E il nulla è assenza di forma, deficienza assoluta, e l'uomo è, proprio perché è creato dal nulla, è dal nulla attratto. E il nulla, ho finito, è inconoscibile. Allora, l'ultimo esempio è questo di Agostino. Agostino fa l'esempio di due uomini nelle stesse identiche condizioni psicofisiche, due uomini identici che si trovino a contemplare una bellezza, una donna bella. Vedono la stessa cosa, sono attratti alla stessa maniera, ma uno dei due solo dà il consenso al desiderio, l'altro si trattiene. Allora, il dare il consenso o il non darlo è fatto della volontà, viene solo dalla volontà. E non ci sono condizioni psicofisiche diverse per cui uno venga trascinato, no, solo la volontà. E l'uomo produce da sé la volontà cattiva perché è creato dal nulla. Quindi non vi è una causa efficiente dal male, ma sempre una causa deficiente, sempre una defezione, come ho detto già, defezione da ciò che è bene a ciò che è meno bene, cioè privato di essere. Della causa deficiente, cioè di qualcosa che è deficiente, non si può avere ragione, direbbe. Dice Agostino in ultimo momento, cercare la ragione, la causa della causa deficiente è come voler vedere il buio e sentire il silenzio. Poiché la natura non è mai, la natura di Dio, Dio non è mai deficiente, la causa deficiente si può essere solo in quelle cose che sono fatte dal nulla e che quindi hanno in sé una deficienza. E la colpa, il male, è andare incontro a questo nulla, a questa assenza. L'andare è il male, non appunto il desiderare la cosa, la gloria, l'oro, l'ambizione. Queste cose in sé non sono mali, ma andare il processo verso di essi è male. E qui chiudo perché vi ho tenuto tantissimo e il tempo, non ho avuto tempo per trattare di tempo. Nessuno che mi chiede niente, andate tutti. Volete del tempo? Va bene, io ci metto poco a parlare del tempo, non è tantissimo, io mi sono fermata proprio perché ho parlato tanto, insomma. Va bene, allora, del tempo si parla nel libro 11 delle Confessioni, in modo molto molto articolato. E Husserl dice che Agostino ha fatto una psicologia descrittiva parlando del tempo, il tempo come analisi coscienziale, e anche Heidegger riprende il tema del tempo di Agostino pensando all'ente che è nel mondo, che è nel tempo, rispetto all'essere che è nell'eternità. Allora, il tempo è pensato con un nesso inestricabile fra temporalità, storicità e colpa. Abbiamo tempo, che è tempo del dolore e della prova, tutte le vicissitudini, le peripezie, no? Che sono dolore e una messa alla prova. Il tempo è il tempo della caduta, la caduta degli angeli, la caduta di Adamo, la caduta di Roma. Tempo. La caduta e poi una ripresa nella storia, caduta legata alla colpa originaria di Adamo, la caduta che viene pensata come una morte dell'anima. E il problema del tempo nasce dalla domanda: dov'era Dio prima di fare il mondo? Cosa faceva, dov'era e cosa è il tempo? La risposta è: il tempo nasce con il mondo, con la creazione del mondo viene creato il tempo. Allora, il tempo si dice, la cosa è, se pensando al tempo, se mi domandi che cos'è il tempo, io so, no, dentro di me che cos'è, ma spiegarlo, rispondere a questa domanda, non lo so. Perché il tempo è qualcosa che è in quanto non è. Perché il tempo, se lo dividiamo in passato, presente e futuro, il passato è come tempo in quanto non è, il futuro è in quanto non è ancora, il presente è in quanto passa immediatamente, perché se il presente rimanesse sarebbe l'eternità. E quindi il presente è, l'istante è, in quanto non è. E quindi come si fa a misurare qualcosa che non è? Questa è tutta la tematica del tempo. Allora viene pensato il tempo come coscienza, come distensione dell'anima, come memoria, aspettativa o attesa e attenzione. Il passato è memoria delle cose passate e quindi è presenza del passato come memoria. Il futuro è presenza, no, di aspettative nell'anima, nel presente, come nell'anima, come che parte da dei segni dati, da dei segni del presente io posso poi proiettare, no, nel futuro, e aspettarmi che il futuro succeda, che nel futuro succedano queste cose. Comunque il presente, quindi il futuro, è presenza come nell'anima come aspettativa, e il presente è attenzione al momento. Quindi presenza del passato, presenza del futuro e presenza dell'attenzione. Il tempo è questa distensione dell'anima. Questa è la psicologia, quindi abbiamo ridotto il tempo alla psicologia. E dicevo che l'indagine del tempo nasce dalla domanda cosa faceva Dio, ma in realtà è una analisi sull'essenza del tempo, quindi un'analisi tutta filosofica riguardo al tempo. E risente della lacerazione della vita di Sant'Agostino e della lacerazione dei tempi, e come lacerazione il tempo è pensato come una traccia nell'anima della lontananza da Dio, e la coscienza viene pensata come un deposito di rappresentazioni che oscilla tra l'essere e il nulla. La coscienza è ciò, è un luogo che contiene tutte le rappresentazioni della memoria, tutte le rappresentazioni dell'aspettativa, e questo deposito permette che l'anima, e l'anima pensata come deposito, fa sì che essa appunto si distenda dal passato al futuro, mediante il presente, dal futuro al passato attraverso il presente. Altre due cose, questa dimensione psicologica del tempo viene pensata a partire da un'analisi e confutazione della concezione classica del tempo, della concezione aristotelica soprattutto, e comunque classica, che legava il tempo al movimento. Il tempo non è il tempo è sempre legato al movimento delle cose, al movimento degli astri, che misura gli anni, i giorni, le stagioni, eccetera, e anche al movimento qualitativo aristotelico come crescita dei corpi e così via. Fatto sta che, comunque la pensiamo, tempo e movimento sono inscindibili. Aristotele pensava che ci deve essere una funzione del contare il tempo, perché noi misuriamo il tempo, come dice anche Agostino, noi il tempo lo misuriamo in lunghezze, tempo lungo, tempo breve, 100 anni sono un tempo lungo, 10 anni sono un tempo breve, e così via. Come misuriamo? Aristotele aveva pensato che l'anima misura il tempo, l'anima è il numero che conta il movimento, secondo il prima e il poi, a partire dall'istante. Ecco, nel momento in cui Agostino fa dell'anima questo ricettacolo di ricordi e attesi, separa definitivamente il tempo dal movimento. E quindi ci dà una versione completamente nuova del tempo, come esclusivamente psicologico, come esclusivamente coscienziale, che nulla ha a che fare con il movimento delle cose, con le cose in generale. Il motivo dell'analisi del tempo è di tipo etico-religioso, da un lato, cioè il tempo è un arco limitato di vita in cui si gioca la salvezza o la perdizione. Questo. Dall'altro lato il tempo è pensato in termini teologici speculativi, nel senso che il tempo è la creatura rispetto al creatore. Il tempo, no? Inizio e fine rispetto all'eternità. Il tempo, o il temporale, ciò che è nel tempo, ciò che è temporale, tende a scivolare nel nulla, da cui salvezza e perdizione, ci tiene lontani dall'eterno, ed è per questo che va pensata l'anima come una tensione, come una distensione, che è una tensione alla ricerca dell'unità per non perdersi. Perché l'anima viene risucchiata, dicevo parlando del male, viene risucchiata dal nulla, dal non essere, da cui viene, peraltro, e quindi la tensione dell'anima sta nel distendersi verso il ritorno a Dio e serve soprattutto ad alimentare l'idea di un Dio dispensatore di grazia. Ecco, così queste erano le poche cose che volevo dire sul tempo. Senso la domanda.
La domanda, la risposta è stata.
Che non ha senso.
Stava, no, aspetta. No, ma è un po' scherzosa, poi è ripresa anche dai rabbini. Dio